Radio Emilia Romagna.
Protagonisti.
I ragazzi di Villa Emma. La storia di una settantina di giovani ebrei in fuga dallo sterminio, protetti dalla gente di Nonantola. Prima puntata. I protagonisti di questa storia hanno tanti nomi, così tanti che non sarà possibile citarli uno per uno. Per questo, cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, conviene forse ospitarli sotto il tetto di una parola sola che li protegge e li avvicina a tutti. La parola è accoglienza. Nel 1940, a Berlino, la quarantenne Resha Freier, tra grandi difficoltà, si dà molto da fare per rendere possibile ai giovani ebrei tedeschi il viaggio verso la Palestina. Un viaggio che li salvi dalla persecuzione nazista, iniziata negli anni 30 e intensificata allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con l'avvio dei piani di sterminio previsti dalla soluzione finale. Quando la sua stessa vita è in pericolo, la donna si rifugia in Croazia, dove continua la sua attività fino alla primavera del 41. L'invasione tedesca della Jugoslavia la obbliga a lasciare anche Zagabria, per un viaggio avventuroso che la porterà a Gerusalemme con un centinaio di ragazzi. Prima di partire, però, Resha Freier ne affida una quarantina a Josef Indig, membro di un'associazione giovanile sionista. Hanno tra 6 e 18 anni, e provengono da Berlino, Francoforte, Lipsia, Amburgo, Vienna e Graz. Il gruppo riesce a passare la frontiera con la Slovenia occupata dall'esercito italiano, dove si rifugia in un vecchio castello vicino a Lubiana. Restano qui per un anno, resistendo alle ristrettezze, anche grazie agli aiuti della DELASEM, la Delegazione per l'Assistenza agli Emigranti, un comitato ebraico che ha sede a Genova. Per qualche tempo i ragazzi continuano ad avere notizie dai loro familiari deportati in varie località dell'Europa orientale annesse alla Germania. Poi cala il silenzio totale. Ma è tempo di ripartire. Nei dintorni del castello, ora, si fronteggiano militari italiani e partigiani jugoslavi. La destinazione è Modena, dove la DELASEM ha come rappresentante Gino Friedman, che è stato sindaco di Nonantola. Ed è proprio qui che giungono i giovani ebrei, dopo un viaggio in treno via Trieste. Ad accoglierli, il 17 luglio del 42, è Villa Emma, una vecchia residenza di campagna, ormai vuota e cadente. Nonostante manchi quasi tutto, la piccola comunità si riorganizza, allestendo al suo interno una piccola scuola, un laboratorio di falegnameria, un corso di agricoltura nel parco della villa e persino lezioni di pianoforte. Nella primavera del 1943 arrivano altri 33 giovani provenienti da Spalato, quasi tutti orfani. Le stanze di Villa Emma contano a questo punto 73 ragazzi e 13 adulti, un vero e proprio collegio clandestino, con abitanti di età e provenienze diverse, in cui non sempre la convivenza forzata è facile. Per allentare la tensione, ogni tanto sono permesse delle uscite, anche se l'entrata in vigore delle leggi razziali emanate dal regime fascista impone molta cautela. Tra i piccoli rifugiati e gli abitanti di Nonantola nasce una rete di solidarietà che si dimostra preziosa all'indomani dell'8 settembre, dopo la capitolazione dell'esercito italiano e l'occupazione tedesca del nostro paese. In quei giorni così difficili, con le truppe naziste già in circolazione, Josef Indig e Giuseppe Moreali, il medico nonantolano che si prende cura dei ragazzi, decidono di spostarli con l'aiuto del sacerdote Don Arrigo Beccari. A piccoli gruppi, cercando di passare inosservati, in parte si rifugiano nel seminario annesso all'abbazia, in parte vengono accolti dalle famiglie del paese, tra Contado e Centro Storico. resistono così più di un mese, il tempo sufficiente a organizzare una nuova fuga verso la Svizzera. Tra prove fallite, accordi con i contrabbandieri, tentativi ripetuti e tanta paura della polizia tedesca, alla fine Indig e Goffredo Pacifici, l'ultimo collaboratore della Delasem rimasto con lui, riescono a far passare il confine a tutti i ragazzi. Pacifici, restato in Italia per continuare la sua missione, verrà poi arrestato con il fratello dalla milizia fascista e deportato ad Auschwitz, il più grande complesso di campi di concentramento e sterminio costruito dai nazisti, da cui non sono più tornati, come centinaia di migliaia di altri. Nel 1964, Don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali sono stati inseriti tra i giusti tra le nazioni, il riconoscimento che Israele tributa ai non ebrei che a rischio della vita hanno salvato dal genocidio anche un solo ebreo. Dal 2004 la Fondazione Villa Emma tramanda questo patrimonio etico. L'anno prima il sindaco di Haifa aveva intitolato ai cittadini di Nonantola un parco pubblico, su iniziativa di una delle componenti del gruppo sopravvissuto. Come i suoi compagni, poi disseminati tra la Palestina, gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Jugoslavia, non ha mai dimenticato l'aiuto ricevuto e l'accoglienza di quei mesi, che a loro sono valsi un'intera esistenza. Per ripercorrere l'intera vicenda e sentire le voci dei protagonisti, vi proponiamo l'ascolto del film realizzato nel 2008 da Aldo Zappalà.
Una leggenda ebraica racconta che in qualsiasi momento della storia dell'umanità ci siano sempre 36 giusti al mondo. Nessuno sa chi siano, nemmeno loro stessi, ma sanno riconoscere le sofferenze e se ne fanno carico, perché sono nati giusti e non possono ammettere l'ingiustizia. È solo per amor loro che Dio non distrugge il mondo.
Luglio 17 del 1942. Alla stazione di Nonantola, un paesino vicino Modena, è appena arrivato un gruppo di ragazzi. Sono tutti ebrei. La maggior parte ha perso genitori, fratelli, sorelle nei campi di concentramento. Sono a loro volta in fuga da un destino di morte.
Eravamo bambini in fuga. Non facevamo una bella impressione. Eravamo affamati, ma eravamo felici perché finalmente avevamo un posto dove poter essere liberi.
Quando ci hanno visto, ci dicevano: che bei bambini.
Che belli bambini.
Ci hanno dato da mangiare delle mele e altra frutta che avevano raccolto per noi.
Ci siamo sentiti al sicuro. Era bello, era veramente bello.
Ancora oggi penso che gli abitanti di Nonantola abbiano fatto la cosa più bella e importante che mi è capitata nella vita. Mi sento molto legato a Nonantola e ai suoi abitanti.
Ospitati in una grande villa disabitata, diventeranno i ragazzi di Villa Emma e saranno protagonisti di uno degli episodi più straordinari della storia della Seconda Guerra Mondiale. Mentre in tutta Europa la Shoah inghiotte 1,5 milioni di ragazzi e ragazze uccisi dagli stenti, utilizzati come cavie umane, soffocati nelle camere a gas, gli abitanti di Nonantola seppero compiere un piccolo grande miracolo: salvare quei ragazzi dalla barbarie nazista, dimostrare che di fronte al male si può dire sì o no.
Thank you.
Com'era la nostra vita in Germania? Felice. Eravamo spensierate. Eravamo ragazze.
Con la mia famiglia uscivamo spesso. Ricordo le vitrine dei negozi di Berlino, tutte quelle luci.
Alla festa ebraica del Purim, mio padre tornava a casa con dei dolci a forma di piccole orecchie ripieni di semi di papavero. E poi ci mettevamo le maschere, era tutto così bello.
Poi cambiò tutto. A scuola mi dissero che io ero di un'altra razza, che non ero una persona, che presto avrei fatto la fine che meritavano tutti gli ebrei.
Mia madre è rimasta da sola a Berlino. Abbiamo saputo poi che era stata deportata nel ghetto di Lodz e da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie. Sappiamo solo che è morta.
Quando sono andata via dalla Germania, avevano già portato via tutti gli uomini della mia famiglia, anche mio padre. Li hanno portati a Buchenwald e lì sono.
Negli anni 30 erano ragazzi e ragazze. Diventeranno protagoniste di una fuga attraverso mezza Europa sconvolta dalla guerra. Una fuga che li porterà, dopo incredibili peripezie, in Italia, in un piccolo paesino vicino Modena. Nonantola. Solo lì troveranno scampo alla morte. Diversamente, la loro storia sarebbe stata uguale a quella di migliaia di altri coetanei coinvolti nella follia del Terzo Reich.
Nel 1933 vivevano in Germania 500.000 ebrei, per lo più emigrati dell'Est Europa e dalla Polonia. Le prime misure antisemite dei nazisti furono contro di loro.
Hitler ha un preciso obiettivo: convincere gli ebrei che vivono in Germania con ogni mezzo a lasciare i territori del Terzo Reich. Persino i cinegiornali sono montati ad arte per incutere paura. Queste immagini incredibili che abbiamo ritrovato negli archivi del NARA di Washington non sono altro che una fiction realizzata da una truppa nazista contro gli ebrei. E come in una fiction, la scena viene ripetuta più volte per essere più credibile. Autunno del 1939. L'Europa è in fiamme. Varsavia si è arresa alle truppe tedesche. A Berlino, Vienna e in centinaia di altre città la Gestapo esegue l'ordine di arrestare tutti gli ebrei di origine polacca. L'accusa è essere cittadini di uno stato nemico. Quella Polonia che è stata invasa a occidente dalle truppe naziste e a oriente dall'esercito della Russia di Stalin.
Tutti quelli che allo scoppio della guerra si trovavano in Germania furono deportati nei lager di Sachsenhausen, Buchenwald e Dachau come misura di internamento, una cosa non consentita dal diritto internazionale.
I miei genitori erano immigrati dalla Polonia, così che avevamo nazionalità polacca. Quando la Germania attaccò la Polonia, fummo considerati sia ebrei che cittadini di un paese nemico.
Con l'internamento degli uomini ebrei polacchi, donne e bambini rimasero soli, senza mezzi di sostentamento. Di loro si sarebbero dovute occupare le comunità ebraiche tedesche, ma non osavano. Era vietato dalla Gestapo aiutare gli ebrei di origine polacca. Qui entra in scena Recha Fryer. Fu lei che si prese cura dei ragazzi rimasti soli e fu lei che li aiutò, per quanto le era possibile, a fuggire verso la Palestina.
Ma con lo scoppio della guerra, le autorità britanniche, che all'epoca controllavano la Palestina, non consentono più l'ingresso agli ebrei provenienti dalla Germania, perché appartenenti ad una nazione nemica. Rimane un'unica possibilità: fuggire dalla Germania ed entrare in Palestina clandestinamente con convogli illegali organizzati da Recha Fryer a Zagabria, dove si è rifugiata dopo lo scoppio della guerra. Da Amburgo, Berlino, Lipsia, Francoforte, Vienna, divisi in piccoli gruppi per non dare nell'occhio, travestiti da studenti di scuole tedesche in gita di piacere, molti ragazzi raggiungono Graz, in Austria. Da qui, per raggiungere Zagabria, devono attraversare le montagne della Slovenia, sfidando l'inverno e le guardie di confine. A metà dicembre del 1940, arrivano così a Zagabria centinaia di ragazzi e ragazze. Ma la guerra non dà tregua. Nell'aprile del 1941 le truppe tedesche invadono la Jugoslavia e danno vita a un governo fantoccio guidato da Ante Pavelić, capo degli Ustasha, il cui primo obiettivo è ripulire il territorio jugoslavo dalla presenza di serbi, zingari, dissidenti politici e naturalmente ebrei. In una situazione così disperata, un gruppo di ragazzi è rimasto bloccato a Zagabria. Tra questi, da Berlino, Gerda Tuckner, Sonia Borus e Hildegard Steinhardt, da Francoforte, Jakob Goldberg e tanti altri. Sono questi i primi di quello che poi sarebbe diventato il gruppo dei ragazzi di Villa Emma. La loro unica speranza è l'uomo a cui sono affidati. Quell'uomo si chiama Josef Indig.
Josef Indig era un sionista appartenente alla Hashomer Hazair, un'associazione socialista di sinistra, antireligiosa, ma anche contro l'assimilazione, e vedeva il futuro dell'ebraismo in Israele, in Palestina.
Indig decide di fuggire. La meta è la Slovenia, occupata dalle truppe italiane. Bisogna però ottenere un visto di entrata, cosa che all'epoca è praticamente impossibile. I ragazzi sono ebrei, di nazionalità tedesca, e l'Italia, alleata della Germania, dovrebbe catturarli e consegnarli alla Gestapo. Ma avviene un autentico miracolo. Il Ministero dell'Interno italiano acconsente all'ingresso dei ragazzi e dei loro accompagnatori.
Certo fu un miracolo che ai ragazzi fu concesso il permesso di ingresso nel sud della Slovenia, che si trovava sotto occupazione italiana. È l'unico caso eccezionale di cui siamo a conoscenza in cui ai profughi ebrei fu consentito entrare in Italia durante la guerra.
Indig è dell'opinione che il permesso fu concesso solo per dimostrare agli sloveni che gli italiani avevano buon cuore. Un buon cuore che lascia però sbalorditi. Se è vero che in Croazia, altro territorio occupato dall'Italia, il commissario Bastianini si rifiuta di espellere gli ebrei clandestini consegnandoli ai tedeschi, in Slovenia il commissario Grazioli prospetta invece l'internamento di massa della popolazione slovena e la sua sostituzione con la popolazione italiana. Il generale Mario Robotti rincara la dose. Lamenta in un rapporto: si ammazza troppo poco. Resta il fatto che ai ragazzi di Indig fu concesso di entrare in Slovenia.
Era facile destare commozione. Ragazzi, profughi, orfani, si doveva intervenire. E allora caddero tutte le barriere ideologiche. Questo forse è un fenomeno tipicamente italiano che in Germania in questa maniera non conosciamo.
La mattina del 4 luglio 1941, 43 ragazzi partono in treno per poi proseguire con mezzi di fortuna. Destinazione: un castello di caccia, circondato da boschi vicino alla cittadina di Lesno-Bordeaux, non lontano da Lubiana, la capitale della Slovenia. All'inizio la vita scorre tranquilla, anche se non c'è molto da mangiare. Poi la guerra raggiunge di nuovo i ragazzi. È la guerra tra partigiani jugoslavi e truppe italiane.
Indig è arrivato alla conclusione che non potevamo restare a Lesno-Bordeaux. Si è rivolto all'organizzazione che ci aveva supportato, la Delasem, un'organizzazione italiana, che propose di trasportarci in Italia.
La Delasem era l'organizzazione assistenziale degli ebrei italiani a Genova. Fu fondata nel 1939 e aveva principalmente il compito di occuparsi dell'emigrazione degli ebrei che, a partire dal 1938, dopo le leggi razziali, dovevano lasciare l'Italia.
Fondata il 1 dicembre del 1939 a Genova da Guido Almansi e dall'avvocato Lelio Valobra, la Delasem poteva contare su finanziamenti e aiuti dalle comunità ebraiche sparse per il mondo, principalmente quelle americane, ma anche da fondi raccolti nel nostro paese. È un'associazione di aiuto agli ebrei regolarmente riconosciuta e autorizzata dal governo e che molto spesso riesce ad aggirare i divieti imposti dalle leggi razziali. La sua esistenza è uno dei capitoli più controversi del complesso rapporto tra fascismo ed ebrei. Sta di fatto che grazie alla Delasem, Indig e i suoi ragazzi possono finalmente trovare asilo in Italia. La Delasem prende in affitto una grande villa. Villa Emma, a Nonantola, un paesino vicino Modena. Villa Emma è un edificio costruito nel 1898 da un ricco proprietario terriero, Carlo Sacerdoti, e da lui dedicato alla moglie Emma. È una residenza stupenda, però all'epoca ha perso gran parte del suo splendore. Non ci sono mobili, manca la luce elettrica. Dai rubinetti non scorre acqua. Non esistono cabini e tantomeno stufe. E la polvere regna su tutto. Ma è pur sempre una casa pronta ad accoglierli. È qui che i ragazzi arrivano il pomeriggio del 17 luglio 1942.
Siamo arrivati a Nonantola e ci hanno portato in un posto meraviglioso, appena fuori città, dove c'era una magnifica villa, Villa Emma.
Intorno a noi c'erano le famiglie dei contadini che ci osservavano. Ci guardavano e guardavano e ci dicevano: «Oh, come siamo felici che siete arrivati!»
Quando siamo arrivati a Villa Emma abbiamo visto questo palazzo bellissimo, ma era completamente vuoto. Non c'erano mobili, né letti, non c'era niente.
Erano diversi da quelli che ce li avevano descritti, cioè ci avevano detto che erano brutti, sporchi, stracciati, erano tutt'altro che questo, ecco. Erano dei bei ragazzi, fra l'altro, e vestiti anche bene. Comunque, molto meglio di noi. Ecco, la prima impressione fu questa.
Quando i ragazzi arrivarono in stazione, gli abitanti del posto erano venuti a salutarli. La Villa Emma era ancora chiusa, vennero fatti entrare dai carabinieri. Inizialmente potevano usare solo due stanze e andavano a mangiare fuori, nelle trattorie del paese, almeno finché la cucina non entrò in funzione. All'inizio nacquero delle amicizie coi ragazzi del luogo, succedeva in modo spontaneo, cosa che la Delasem non vedeva di buon occhio, perché temeva di entrare in conflitto con le autorità fasciste. Allora la Delasem fece un accordo con le autorità di polizia di Modena, in base al quale ai ragazzi non era permesso lasciare l'area di Villa Emma da soli, ma solo accompagnati da un adulto, cosa che naturalmente i ragazzi non sempre rispettavano.
Sapevamo che non potevamo andare a Nonantola e che non potevamo girare liberamente. Però lo abbiamo fatto e la gente intorno era molto cordiale, nei negozi, per strada. Avevamo la sensazione che ci volessero bene.
Erano educate, erano simpatiche, anche se non ci parlavamo. Ciao, arrivederci, noi avevamo imparato a dire Auf Wiedersehen.
La loro organizzazione, Delashem, all'inizio, parlo dell'inizio, cercava di ostacolare il rapporto che loro avevano con noi, cercava di limitarlo il più possibile, perché avevano paura che noi fascisti fossimo fascisti. Loro pensavano che fossimo tutti fascisti, si sbagliavano.
Nonantola all'epoca era un paese di circa 10.000 abitanti, per lo più contadini e allevatori di bestiame. Un tratto davvero particolare della società locale era rappresentato dalla partecipanza, una forma di proprietà collettiva dei terreni risalente all'undicesimo secolo e ancora oggi esistente. Un paese che da sempre fa della solidarietà una sua bandiera. Il nome di Nonantola richiama alla mente soprattutto la celebre abbazia, la cui storia risale al periodo longobardo ed è uno dei più significativi monumenti dell'alto medioevo nell'Italia settentrionale. Nonantola si rivela molto presto un luogo ideale per i ragazzi, tanto che un po' di tempo dopo, nell'aprile del 43, arriva un altro gruppo proveniente da Spalato, in Jugoslavia, di nazionalità, questa volta croata. È così che diventano i 73 ragazzi di Villa Emma.
Quando siamo arrivati a Nonantola, mi piaceva uno dei tedeschi, Salomon Majerovic, che conosceva un po' la mia lingua. Io sapevo un po' di italiano. Così abbiamo fatto amicizia e all'età di 15 anni ho trovato marito. Da quel momento siamo stati sempre insieme. È stato importante per noi. Eravamo bambini senza genitori.
Ma anche se Nonantola si dimostra un luogo accogliente, in Italia sono in vigore dal 1938 le leggi razziali, che hanno privato gli ebrei di fondamentali diritti, escludendoli dall'esercizio di molte professioni. Dopo la pubblicazione del manifesto sulla purezza della razza italiana, viene infatti promulgata una serie di regi decreti che stabiliscono per legge l'inferiorità della razza ebraica e prevedono tali e tante restrizioni che la vita degli ebrei diventa difficile.
Ci portarono al cinema a vedere un film che si chiamava Sus l'ebreo, che era stato girato in Germania, ma era di propaganda anti-ebraica. E lì si dipingeva l'ebreo brutto, si diceva brutto, sporco, stracciato. Ecco, diverso, da odiare. Ecco, tentavano in tutti i modi di farceli odiare gli ebrei. Non sono mai riusciti perché a casa ci dicevano diverso, insomma.
In questa atmosfera i ragazzi ospiti a Villa Emma lentamente si adattano, anche se il dolore per la perdita dei genitori si fa sempre sentire. Eppure molti di loro ricordano il periodo passato a Villa Emma come una parentesi di felicità.
Mi ricordo che avevamo un cuoco, si chiamava Emilio, era molto alto. Io ero innamorata di lui, ma non l'ho mai detto a nessuno. Lo tenevo nel mio cuore. Un giorno qualcuno se n'è accorto e ha cominciato a prendermi in giro. Mi diceva: vai in cucina perché c'è Emilio che sta cucinando. Io andavo in cucina perché c'era da mangiare, ma anche per guardare Emilio. C'era un ragazzo che era un po' attore e cantava bene. Saliva in terrazza, mentre noi ragazze eravamo giù.
e cantava di Beniamino Gigli.
Mamma, sono tanto felice. Voglio morire.
A Nonantola non avevamo sapone per lavarci. L'unico sapone che usavamo per lavare i panni era in realtà un sapone per la barba e non aveva la schiuma. Siccome volevamo tanto lavarci, abbiamo affittato delle biciclette e siamo andati a Modena per andare alle docce pubbliche, dove ci davano sapone e acqua calda.